Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Calti, quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Come sempre un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa puntata. Vi ricordo la nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare oppure il sito di Radio Popolare dove potete riascoltarci in podcast e ritrovare gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Scriveteci a calt@radiopopolare.it oppure intervenite in diretta secondo i nostri consueti processi e passaggi. Veniamo al sommario della puntata di quest'oggi. Torniamo a parlare dell'Andrea Chenier che inaugura la Scala domani 7 dicembre. Lo facciamo ascoltando quello che ha detto nel consueto appuntamento che precede ogni debutto scaligero operistico in prima delle prime, il maestro Riccardo Chenier che sarà sul podio in dialogo con Angelo Foletto. Vi raccontiamo invece anche di una mostra che viene stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Reale e che si intitola Laboratorio Strehler fra Goldoni e Mozart. Si tratta di una mostra che appunto racconta soprattutto lo Strehler in relazione con alcuni classici e con l'opera lirica e che quindi in qualche modo ha anche a che fare con molte delle cose che Strehler ha fatto alla Scala e non solo naturalmente. Vi parliamo ancora di Filmmaker e di Noir in Festival, edizione entrambi 2017 con l'intervista di Barbara Sorrentini, ma essendo mercoledì cominciamo la nostra puntata con il consueto appuntamento musicale con la rubrica Risonanze a cura di Maurizio Principato.
Ben ritrovate e ben ritrovati a Risonanze, musica moderna e modernariato musicale all'interno di Cult, come tutti i mercoledì. Un saluto da Maurizio Principato. Oggi parliamo, anzi riparliamo, visto che era stato nostro gradito ospite, musicalmente parlando, già qualche mese fa, di Tom Jenkinson in arte Square Pusher, bassista eccellente, grande tecnica, grande inventiva, grande fantasia, grande talento, grande tutto. Square Pusher, Tom Jenkinson, la sua nuova formazione Shovel Leader One, ha di recente pubblicato un album dal vivo che si intitola Electrek. Electrek rilegge buona parte del repertorio di Square Pusher di Tom Jenkinson che debuttò una ventina di anni fa e che continua ad agire in termini musicali. Adesso dal vivo con la sua formazione sono un quartetto, basso, chitarra, tastiera e batteria, musica squisitamente strumentale. Ecco, con questo quartetto si ha anche il piacere di apprezzare la loro messa in scena. Sono vestiti come degli Ewoks, se ricordate il primo Guerre Stellari, davanti al viso hanno delle luci intermittenti che si accendono e impediscono quindi di vedere i lineamenti misteriosi della band, così come sono misteriosi i loro nomi, anche se poi si sanno, ma tutto è in versione pseudonimo all'interno di questo album Electrek. Dall'album ascoltiamo un pezzo che si intitola Iambic Five Poetry, un lento, anche se nella musica di Square Pusher la dinamica e i ritmi accelerati, jungle jazz sono all'ordine del giorno, un lento che però si sviluppa con delle squisite idee melodiche che contraddistinguono appunto la fantasia di questo autore e di chi lavora con lui. Square Pusher, Shovel Leader One, Electrek, il brano Iambic Five Poetry, buon ascolto. Thank you.
Veniamo adesso al cinema, le due rassegne che corrono parallele a Milano in questi giorni. Ci sono per fortuna tanti appuntamenti interessanti di cinema a Milano, Filmmaker e Noir in Festival. E allora la prima delle interviste di Barbara Sorrentini di quest'oggi è con Francesco Ballo, a cui è dedicato un omaggio, domani 7 dicembre alle 19.30 al cinema Arcobaleno.
Francesco Ballo, una voce che a Radio Popolare è abbastanza conosciuta, docente di storia del cinema, insomma, e tante altre cose, ma in questo caso per Filmmaker anche cineasta, insomma, presenti due lavori, Esperimenti raccolta 3 e Linee in rilievo. Che tipo di lavoro sono? Intanto
sì.
Bentornato.
Allora, grazie. Sono tre quei lavori in realtà. Linee in rilievo, Esperimenti raccolta 3, che poi questi esperimenti sono film proprio minimi, nel senso che durano un minuto o meno di un minuto, e poi come ultimo Si va, che è il documentario su Una scalata perduta, che è l'unico film sonoro dei tre, perché io già anche l'anno scorso, quando avevo fatto vedere Ghiaccio Rosso, che durava un quarto d'ora come Linee in rilievo, che si rifà abbastanza a quel film, sono per che l'immagine prevalga e il suono ci sia soltanto quando può servire, se no può essere di disturbo, secondo me, e quindi almeno nei miei lavori, e quindi li vedo un po' come dei lavori musicali sull'immagine, cioè un rapporto ritmico tra un'inquadratura e l'altra, anche se puoi giocare su un piano sequenza, per esempio, ma un piano sequenza che va magari a scatti, eccetera. Sono film che così si potrebbero chiamare sperimentali, sono degli esperimenti, però in realtà c'è anche una narratività certe volte di fondo, per esempio in Linee in rilievo, dove c'è questa donna che è sempre interpretata da Astrid Ardenti, muta, no? Che mi ha anche aiutato nel montaggio con la fotografia di Federico Freffel. Questa fa parte della serata e sono i miei film.
Sì, serata che sarà giovedì 7 dicembre alle 19.30 all'Arcobaleno per Filmmaker.
Sì, e che comincia con un lavoro di invece molto bello di Ilaria Pezzone, che ha fatto su di me. France, quasi un autoritratto, che è una cosa che mi sconvolge un po', perché è un film di un'ora sulle mie cose, sui miei lavori, è andata a riprendere addirittura anche dei miei lavori in Super 8, e li abbiamo portati in file, eccetera, e quindi è una serata che può essere veramente interessante. Poi è chiaro che a dirlo io è comodo, ma però comincia con questo ritratto e poi continua con i miei film, ma i miei film poi durano meno, nel senso che Linee in rilievo dura 14 minuti e un quarto, Esperimenti in tutto sono 21 e durano 20 minuti e mezzo, e Si va dura 3 minuti e mezzo, quindi hai 38 e 18 se fai la somma soltanto.
Ecco. Francesco, ti faccio una domanda. Tu notoriamente sei espertissimo e appassionato di Buster Keaton, tant'è che hai scritto uno dei volumi, insomma, definitivi su di lui. Mi chiedevo se nei tuoi lavori filmici c'è uno sguardo, un pensiero a quell'epoca cinematografica.
C'è sempre, sì, certo, a quell'epoca. Senz'altro il rapporto anche con questo cercare il cinema silenzioso, cioè proprio muto, senza sonoro. Ma poi comunque, per esempio, nell'esperimento qui è raccolta 3, ma negli esperimenti raccolta 2, il primo era proprio, cioè, c'è Buster che si alza al rallentatore in qualche modo, c'è Buster sia in The Frozen North sia in... E da The Frozen North, diciamo, sia da Spite Marriage, quindi film uno del 22 o uno del 29, l'ultimo suo muto. Però quello che lega alla mia ricerca, perché usando la macchina da presa ho fatto anche dei lavori proprio Buster di corsa, dei lavori critici, no? Di studio proprio, su Sherlock Junior, prima del libro io feci insieme con Paolo Darra proprio un lavoro sul film, dividendo addirittura, facendo lo split screen, addirittura 3 fotogrammi nell'inquadratura, quindi c'è sempre un rapporto cinema che ho studiato e che amo, no? E qua in realtà siamo vicini, in questi lavori sento molto l'influenza, cioè sento molto un rapporto con il cinema underground, se vogliamo, New American Cinema, e quindi certi autori come potrebbe essere Stan Breckage, anche se io proprio lascio molto il discorso sul ritmo, no? Proprio di queste inquadrature. Linee in rilievo è più narrativo, cioè ci puoi trovare delle finestre, se vuoi, noir, cioè proprio un senso dello specchiarsi tra queste donne che rapinano e la protagonista che guarda quasi sempre in macchina, che è la macchina e lo specchio, no?
Direi che possiamo fermarci qui. L'appuntamento è il 7 dicembre, giovedì, alle 19:30 all'Arcobaleno, l'omaggio a Francesco Ballo con questi tre lavori, e quindi insomma a presto. Grazie.
Grazie, grazie.
Ciao. Mille.
Ciao.
Veniamo alla seconda rassegna che Radio Popolare segue passo passo con Barbara Sorrentini, il Noir in Festival. Andrea De Sica, regista di I figli della notte, che verrà proiettato proprio quest'oggi alle 15:30 allo Yulm, nell'auditorium del Yulm, in via Carlo Bo 7, e che corre per il premio Caligari.
Leggevo nelle note di regia che parte dell'ispirazione di questo film è di persone che hanno segnato la tua vita. In che senso? Poi ovviamente è un pretesto per raccontare la storia.
Certo, no, questo film racconta di, innanzitutto è tutto iniziato con dei ragazzi che mi raccontavano delle storie assurde di quando andavano in collegio, e per me i collegi erano ancora, come dire, quelle cose con la divisa o molto maschili, repressive, eccetera. In realtà invece poi ho scoperto che nei collegi erano un po' degli strani Luna Park, dove un po' si tollerava che questi ragazzi si divertissero, e soprattutto da dove uscivano molto più strani di quando c'erano entrati. e quindi questa cosa mi ha molto intrigato, ed è per questo che ho deciso, come dire, è stato l'impulso, no, a dire proviamo a raccontare questi ragazzi. E poi non mi sembravano così, no, perché tutti mi dicevano ma i collegi, ma chi li conosce, ma chi pensi che li possa interessare i collegi, ma in realtà gli adolescenti sono proprio così, cioè gli adolescenti vivono in questa realtà estrema sotto i nostri occhi, non serve che siano emarginati o che siano, cioè gli adolescenti normali, i ragazzi normali vivono realtà molto divertenti, drammatiche, borderline in certi versi, e quindi ho deciso di raccontare questa storia.
Tu arrivi da tante esperienze di set, hai lavorato con Daniele Vicari, con Ozpetek, con Bernardo Bertolucci, Vincenzo Marra, insomma con un bel po' di registi, perché hai scelto questa storia per la tua prima regia, per il tuo primo lungometraggio, non regia, quando in realtà appunto hai lavorato anche su temi molto diversi?
Che nonostante i miei 34 anni vedo l'adolescenza ancora come un periodo vicino, e quindi un periodo che conosco, che ho frequentato molto a lungo, e quindi è un periodo per me molto intenso, molto bello e terribile, no? Dove questi sentimenti molto diversi convivono insieme, quindi volevo raccontare proprio quella cosa là, che pensavo fosse quella che mi rappresentava meglio. E quindi, e poi anche perché mi piace molto avere rapporto con i ragazzi, a collaborare con questi giovani attori per me è stato straordinario, ed è stato proprio uno scambio continuo in questa figura che ho avuto nei loro confronti un po' da di papà. E però allo stesso tempo ho sentito a volte la loro forza, la loro, a volte prevaricava anche la mia, quindi è stato molto, molto interessante.
In questa storia hai deciso di raccontare, di lavorare con i tuoi attori, i tuoi protagonisti in totale isolamento, nonostante i social imperversino e ormai si possa comunicare in qualsiasi modo. Come mai questa scelta?
Di isolamento come opportunità, è vero, perché in qualche modo il collegio vuole in questo film riazzerare completamente quello che è il contatto con la società di questi ragazzi, per poi farli rientrare diversi nella società. E quindi mi sono detto bisogna all'inizio fare, come dire, una linea, una tabula rasa, no, di tutto quello che si vive con i telefoni, anche perché penso che fosse più quello a dare la claustrofobia ai ragazzi, cioè non avere il social rispetto al fatto invece di non essere fisicamente con i propri amici. Penso oggi sia molto peggio non avere lo smartphone, di essere da soli, perché appunto dicevo prima che questa cosa della nostalgia di casa, della solitudine, insomma anche di un abbandono voluto a volte apposta dai genitori perché i figli reagiscano, crescano, e anche le conseguenze di questa scelta fa parte proprio del film. Cioè Giulio, il protagonista, entra perché ha fatto, diciamo, una goliardata, no, dal liceale, ed esce molto al di là delle aspettative dei genitori, diciamo.
L'isolamento è rappresentato anche dal luogo che hai scelto per girare, in montagna e in questo albergo che ricorda anche Grand Budapest Hotel, qualcuno ha parlato di Shining, ma anche i corridoi di Gus Van Sant in Elephant. Dove hai girato e perché appunto questa scelta?
Perché tra tutti i posti che ho visto, quello era proprio nel nulla, cioè quello mi dava intanto una situazione non per forza italiana, cioè nel senso che non mandava di fare una cosa molto localistica, appunto i dialetti, cioè i ragazzi hanno tutti loro leggermente un loro dialetto e si racconta che vengono da varie parti d'Italia, questo mi piaceva raccontarlo, però non era quella la cosa centrale, e potrebbe essere ambientato in Austria come in Svizzera, in realtà è ambientato in Alto Adige, che è una bellissima regione, tra l'altro una bellissima regione anche per il cinema, questo non posso nasconderlo, nel senso che è un fondo molto importante per fare cinema, però al di là dei soldi eccetera mi piaceva proprio tanto questo fatto di essere da soli nel nulla, e che questa dimensione della montagna potesse raccontare questo viaggio di questo protagonista anche estremo, non so come dire, che a un certo punto si ritrova da solo nel bianco e deve fare una scelta se tornare a casa o proseguire da solo.
È un film sulla crescita, sull'adolescenza, dove crescere sembra essere comunque un momento doloroso.
E chi può dirlo questo? Nel senso che è un film, cercare il più possibile estremo, dove però appunto c'è un giudizio che deve pensare allo spettatore, penso di più a smuovere lo spettatore, poi lo spettatore deve farsi una sua idea.
La colonna sonora è firmata a tuo nome, inizialmente doveva farla tuo papà Manuel De Sica, ma come raccontavi anche in conferenza stampa non è stato possibile perché è scomparso poco dopo. Perché hai deciso di farla tu lo stesso?
Sì, allora la colonna sonora, vabbè, intanto il film è molto musicale, ci sta un sacco di musica, ci sono un sacco di canzoni, cioè, e sì, ma perché ho fatto il DJ per 10 anni, ho fatto un sacco di feste, poi mi piaceva tantissimo fare questa sorta di discoteca del futuro, però con pezzi del passato, quindi mescolavo cose techno a cose invece del passato, della musica italiana, eccetera. E in modo anche un po' blasfemo, e quindi questa roba qua mi è rimasta. E poi appunto mi sono messo a suonare cose, diciamo, molto semplici, che si rifanno un po' al cinema americano degli anni 70, John Carpenter, tutti i film insomma che mi sono sempre piaciuti, molto di genere, eh? E quindi mi piaceva un po' questo clima da film horror per una storia di ragazzi, e quella è stata l'idea di fatto, e quindi sono andato avanti per un po'.
E capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João, somos todos eles da ralé da realeza, somos um só, um, dois, três, somos muitos quando juntos somos um só, somos democratas, somos os primatas, somos vira-latas. Somos da sucata e você aí. Somos os piratas, Guarani Zumbi. Somos todos eles da ralé da realeza. Somos um só, um só. Um, dois, três, quando juntos somos muitos. Somos um só.
Appunto una mostra, come vi accennavo, che celebra, come il piccolo sta facendo ormai da molti mesi, la figura di Giorgio Strehler. In questo caso si tratta di una mostra che appunto è organizzata in collaborazione fra Piccolo Teatro, Teatro alla Scala, Mondo Mostre Schira e ovviamente Palazzo Reale, quindi il Comune di Milano. Si tratta di una mostra laboratorio dal titolo Strehler fra Goldoni e Mozart. È aperta dal 2 di dicembre e sarà visitabile fino al 4 febbraio. Il curatore Lorenzo Arruga, che conosciamo bene, insomma grande firma anche della critica dell'opera, della lirica, è stato intervistato da Tiziana Ricci.
Lorenzo Arruga ha detto che questa mostra ha un po' l'obiettivo di riproporre la presenza di Strehler.
Sì, bravissima, questo soprattutto, la presenza di Strehler, che ha emanato sempre una quantità di verità positive. Non perché sapesse cos'era la verità, ma sapeva cercarla. E poi perché metteva il sociale, che a noi sta tanto a cuore, sullo stesso piano della bellezza e, citando Brecht, della tenerezza.
Lei ha detto, si è rivolto anche ai giovani, alle persone che Strehler non l'hanno conosciuto.
Eh sì.
Ecco, spieghiamo qual è, secondo lei, il valore, la grande innovazione di questo grande regista.
Beh, intanto parte ogni volta da zero, in ogni regia. Cioè sì, ha sa tutto, la tradizione eccetera, ma ogni modulo nato dalle generazioni immediatamente precedenti è cancellato. C'è un esempio clamoroso con le baruffe sciozzotte. Sciozzotte è una rappresentazione che vedevamo spesso nelle scuole, con un vecchio attore bravissimo, che gigioneggiava un po', ma era bravissimo, e attorno un bel colore di folklore veneto. Qui invece è un popolo vestito come il popolo, pescatori con dei costumi fantastici di Damiani, che mettendoli sui manichini abbiamo dovuto lavorare molto per i pesi e tutto, e ha una tutto questo lavoro dà un'idea di entrare in una comunità sostanzialmente innocente, che ha pochi valori ma forti, e che vive con un'intensità che noi, mentre all'inizio diciamo cosa c'entriamo con loro, ecco, invece alla fine sembra di averli conosciuti sempre.
Diventa universale in pratica.
Diventa universale, sì. È universale in modo concreto, non per un ideale soltanto, ma proprio perché è vero.
Lei sa cosa avrebbe voluto chiedere a Mozart, Strehler?
No.
Non lo sa?
No, non sarebbe stato lì a aspettare la risposta che precedesse la domanda.
Ma lei ha un'idea? Che cosa lo affascinava così tanto? Che cosa lo ispirava di Mozart?
Senta, Strehler e io ci siamo accorti di essere fratelli quando ci siamo accorti che eravamo tutti e due fratelli di Mozart. Tutto, tutto. Soprattutto la capacità di poter andare dall'istante anche mediocre all'infinito e dare una lezione di vita fatta di tutti i valori in cui si crede, compreso l'accettazione di questa purtroppo mancanza di innocenza che abbiamo, ma che possiamo sempre sperare di raggiungere.
Va bene.
Restiamo ancora nell'ambito della grande lirica, parliamo dell'inaugurazione della stagione lirica domani 7 dicembre, come da tradizione, il capolavoro di Umberto Giordano, l'Andrea Chenier, di cui abbiamo già molto detto, vi abbiamo fatto ascoltare il regista Mario Martone, i cantanti principali che la interpreteranno, che già sono oggetto di tante discussioni fra gli spettatori che sono andati a vedere le prove, e facciamo ascoltare invece che cosa ha detto pochi giorni fa il maestro Riccardo Sciagli, direttore musicale del Teatro La Scala e che sarà anche sul podio a dirigere questo Andrea Chenier, nel consueto appuntamento di incontro col pubblico e di spiegazione, di divulgazione dell'opera che La Scala da un po' di anni organizza in occasione di tutti i debutti importanti un ciclo che si chiama Prima delle Prime. Angelo Foletto, il grande critico, dialoga appunto con Riccardo Sciagli a proposito dell'Andrea Chenier.
È curioso perché provando in questi giorni ancora ieri musicisti dell'orchestra proprio mi sottolineavano questo aspetto, cioè conosciamo la musica del grande repertorio verista, Chenier ahimè no, perché solamente 8 professori d'orchestra erano con me nel 1985, quindi la cosa è chiaro che molto nuova per tanti musicisti, ed è questo l'aspetto, dice, più di tante altre opere, quanto sia un'orchestra reattiva alla parola, è tutto una continua dipendenza da quello che è la drammaturgia raccontata, in questo caso cantata, no? E in questo sta, da un lato la difficoltà chiede una duttilità enorme all'orchestra, dall'altra è giusto che il cosiddetto recitar cantando, che noi chiamiamo sempre in causa quando parliamo di Claudio Monteverdi, ecco, in questo caso nel genere verista c'è un continuo aspetto complicato che fa parte del recitar cantando, che vuol dire non si parte con un tempo prestabilito. Tutti i momenti salienti, nonché le grandi romanze, sono preparate da dei recitativi, sempre accompagnati dall'orchestra, in cui si racconta quello che l'azione sta portando avanti e chiede questa duttilità legata alla parola. Quindi Gavazzeni, da grande maestro qual era, ha sofferto anche lui quello che sto soffrendo io in questi giorni, signori. Cioè, capite cosa vuol dire? Abbiamo provato tanto, ma non si prova la libertà di parola, la libertà di come adesso mi viene di pronunciare la frase che vi sto dicendo, domani avrebbe un altro ritmo, no? Ed è giusto che così sia, se no non sarebbe un recitar cantando, non sarebbe parte della bellezza del genere verista. Quindi condivido in pieno anche che
è una bella grana.
Sì, insomma, ecco, condividendone anche le difficoltà.
Ma forse anche perché in effetti lei ha parlato, ha usato il termine romanze, che è il termine, diciamo, comune. Forse perché non sono delle vere romanze, sono delle romanze scene. Perché non è la romanza, nel senso, non è un momento unico dal punto di vista espressivo, dal punto di vista emotivo. Sono sempre dei movimenti molto diversi. Pensiamo all'improvviso di Chenier del primo atto. Sì. In realtà sono come tutti dei vari pensieri. C'è un pensiero forte, che è quello dell'amore, che è quello della sua capacità, del suo essere poeta di fronte all'amore, ma che viene continuamente disturbato da tutti questi altri elementi, per cui effettivamente quella scena lì diventa, cioè quella romanza lì diventa una sorta di scena, e quindi è anche, diciamo, il fatto di doversi piegare volutamente e consapevolmente al testo finisce per indicare a Giordano forse una strada nuova.
Sì, sono d'accordo. È chiaro che a tutti voi che amate Chenier, se noi diciamo non è una vera romanza, Madonna. Cioè sono pagine storiche.
No, magari pensano che chissà cosa ne ha fatto.
No, invece romanze sono, ma va identificato il momento e come Giordano conclude, così come prepara queste romanze. Sulla preparazione ho già detto, è tutta un'evoluzione di un recitativo che diventa romanza. Ma la romanza non si interrompe mai, questa è la cosa importante. Abbiamo nella nostra tradizione, ormai lontana, di interrompere con applausi queste grandi romanze, che sono bellissime, e specialmente se cantate come devono essere cantate, insomma. Però Giordano allora era molto più avanti, secondo me, rispetto al genere dell'aria chiusa, di tutto quello che aveva preceduto anche quell'epoca. Lui pensava in un arco neonovecentesco, l'evoluzione di un dramma che non si interrompe mai, un pensiero neo-wagneriano in questo caso, portato avanti con una chiarezza assoluta. In questa chiarezza assoluta sulla partitura non è stata rispettata mai, compreso da me, fino al 1985. Cioè interrompevamo, come sempre, quello che Giordano non vuole che si interrompa. La musica è scritta in maniera chiarissima, come assoluta soluzione di continuità. Questo dà, secondo me, un particolare rilievo all'impostazione che con Martone abbiamo voluto per questa produzione, l'idea che il percorso, anche se ci sono degli stacchi temporali tra primo e secondo quadro, no? Che non sono immediati.
I cinque anni, siamo nell'89, e siamo nel luglio invece del 94.
Esattamente. In questo caso abbiamo voluto non fare quello che può essere una separazione temporale di 20 minuti in intervallo, ma abbiamo voluto stressare l'assoluta conseguenza degli eventi, al di là del tempo che è trascorso tra una cosa e l'altra. E questo dà un senso di sintesi da un lato del racconto, ma dall'altra ancora di più valorizza quello che io chiedo, cioè dare la continuità che Giordano ha concepito in questo pezzo, che collega perfettamente i due quadri, per esempio primo e secondo, anche con soluzioni armoniche di chi, secondo me, già allora pensava potrebbe essere eseguita senza l'intervallo.
Senta, dal punto di vista della struttura operistica, intanto lei ha detto questo fatto del poter lavorare in maniera diversa con l'orchestra, questa continuità, io credo che sia anche legata al fatto che oggi c'è una maggiore consapevolezza della diversità dello stile vocale da adottare in Andrea Genieri rispetto a quello che andrebbe bene per Cavaliere Rusticana, tanto per continuare a far nomi di Casa Sonzogno. Quindi credo che ci sia una sensibilità anche nuova sul canto oggi che dobbiamo imparare e imparare ad apprezzare in Andrea Genieri.
Sì, un po' da parte di tutti. In questi giorni abbiamo lavorato ancora con gli interpreti proprio puntando con molta attenzione su quello che è il diktat della scrittura. È ricchissima questa partitura di nuance, per esempio. Nuance intendo di dinamiche. E nelle didascalie vocali, cioè quello che è tra parentesi, riferisce non solo allo stato d'animo, non solo alla reazione psicologica, ma alla reazione del cambio del colore del canto. Quindi va interpretato in questo senso. E in questo mi ricordo anche i primi giorni con Anna Netrebko, con cui ci siamo ritrovati molto bene anche su quest'opera, con Salsi e con Evasiev, abbiamo proprio voluto mettere a fuoco in particolare questa, diciamo, sorgente di interpretazione che nasce da molti dettagli, così come anche, poi se vuoi parliamo dopo, delle sorprendenti cose che di fatto quasi mai si sentono, e spero nella nostra esecuzione invece sì. Parlo di esecuzione proprio interpretativa in questo caso.
No, io credo che questo sia un tema sul quale possiamo fermarci ancora un momento. Esiste in un convegno di qualche anno fa su Umberto Giordano, uno studioso parlava di bel canto veristico. Lei mi sembrava che citasse, cioè lei ha citato in un altro incontro il fatto di aver avuto una conversazione nel 74 su Andrea Chenier con Maria Caniglia. Maria Caniglia ci viene in mente immediatamente, tra l'altro c'è una registrazione bellissima del 41 di Beniamino Gigli, in realtà l'ha cantata nel 47 la Scala, ma questa registrazione del 41 è fatta con i complessi della Scala, e credo che l'Un bel dì di maggio come lo canta lui è una cosa che mette i brividi. Ecco, ma già allora in questo incontro con Maria Caniglia c'era evidentemente una consapevolezza che lei ha appreso anche dagli stessi interpreti, cioè gli stessi interpreti cominciavano a capire che doveva cambiare qualcosa?
È stato così, mi ricordo era il 1974 quando ho debuttato all'Opera di Chicago, e il marito della signora Caniglia era segretario artistico di quel teatro. E in quel periodo abbiamo avuto modo di parlarci, di conoscerci, di fare delle serate insieme, e si parlava proprio di questo, cioè degli anni in cui lei cantava gloriosamente in questo teatro.
Sì, scusa, là tra l'altro c'è proprio una fotografia delle edizioni cantate con De Sabata, perché bello, il secondo anno, nel 50-51, quando De Sabata ha ripreso Andrea Chenier, c'era Maria Caniglia e non Renata Cebaldi.
Accidenti. E quindi lei proprio mi raccontava di quanto anche nel 41, per questa storica incisione con Gigli, non solo si parlava tra di loro, ma si è cercato di dare un aspetto che, dire bel canto, fosse un eccesso, però una grande attenzione alla morbidezza di certe frasi. È chiaro che il verismo, lo sapete, ha un'orchestrazione forte, sinfonica, che il direttore cerca di gestire nel modo più evidente. Io stesso con l'orchestra ho lavorato molto sulle dinamiche, però c'è sempre un limite oltre il quale non si può ridurre il suono dell'orchestra, e quindi si ha bisogno di un cast con voci importanti, questo è inevitabile. All'interno della certezza di avere voci importanti, come abbiamo in questo caso, in questa produzione alla Scala, si può fare quel tipo di lavoro e di attenzione proprio a quello che è la ricerca di un'eleganza anche dell'emissione del suono vocale in questo caso.
Where the snakes and scorpions run, got myself a little gold mine to bank on. But one day my heart sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine. Favorite.
E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, un ringraziamento a chi ha contribuito a questa puntata. Scriveteci a cult@radiopopolare.it, cercateci sulla nostra pagina Facebook oppure sul sito di Radio Popolare nella pagina a noi dedicata. Vi ricordiamo che domani 7 dicembre saremo in onda, ma vi alla solita ora, alle 11.30, ma anche che poi a partire dalle 17 con varie finestre all'interno delle trasmissioni del pomeriggio e poi una diretta alle 20.30 condotta da Claudio Ricordi, torneremo a parlare dell'Andrea Chenier che debutta alla Scala di Milano proprio domani. A risentirci e buon 7 di dicembre. Ciao!
it, but I'm just having it.